Un cordiale saluto e bentrovati all'appuntamento con Quilisma, lo spazio che la Rete 2 della Radio Svizzera dedica alla cultura e ai suoni di Medioevo e Rinascimento. Quest'oggi approfondiamo, grazie alla musica, una vicenda che non possiamo definire di grande diffusione, una storia certo conosciuta, ma che, come spesso capita in un mondo sempre più inghiottito dal superficiale e dalla scarsa valorizzazione della memoria intesa come passato, una storia, dicevo, che sfugge ai più. Anche perché a scuola di queste cose non se ne parla e l'interesse o è di natura personale o rischia di morire sul nascere. Il tema al centro della nostra puntata è il vano tentativo di risolvere il grande scisma d'Occidente, verificatosi nel periodo compreso tra il 1378 e il 1417, anni in cui due, e in una fase anche tre, pontefici rivendicarono contemporaneamente la propria legittimità, trovando ciascuno largo seguito nei paesi della cristianità occidentale. Gregorio XI, che nel 1377 aveva riportato la sede apostolica da Avignone a Roma, morì il 23 marzo 1378. Poiché la gran parte del Sacro Collegio era composta da cardinali francesi, intenzionati a riportare il papato in Francia, e poiché ad Avignone ancora rimanevano molti uffici di curia, i romani, per assicurarsi la residenza del papa a Roma, chiesero a gran voce che il nuovo pontefice fosse romano o almeno italiano. L'8 aprile del 1378 i 16 partecipanti al conclave, 11 francesi, uno spagnolo e 4 italiani, elessero Bartolomeo Prignano, Urbano VI, che non era un cardinale ma era l'arcivescovo di Bari. Avendo investito il collegio cardinalizio di aspre critiche e avendo dichiarato di non voler più spostare la sede papale, nei mesi successivi Urbano VI si inimicò quasi tutti i cardinali che lo avevano eletto. E questi si riunirono a Fondi e, dichiarata l'elezione nulla in quanto avvenuta in un clima intimidatorio, il 20 settembre 1378 elessero Papa Roberto di Ginevra, che prese il nome di Clemente VII e che l'anno successivo si stabilì nuovamente ad Avignone con la propria curia. Da allora si ebbero due serie continuative di pontefici, uno residente a Roma, Urbano VI, Bonifacio IX, Innocenzo VII e Gregorio XII, l'altro ad Avignone, Clemente VII e Benedetto XIII. Una prima composizione dello scisma fu tentata nel Concilio di Pisa nel 1409, durante il quale i padri conciliari deposero i due pontefici contrapposti e i cardinali presenti, dissidenti di entrambi gli schieramenti, ne elessero un terzo, Alessandro V. Di fatto, anziché risolversi, la situazione divenne ancora più complessa e le fazioni da due divennero tre. Il successore di Alessandro V, Giovanni XXIII, ottenne l'obbedienza della Scandinavia, dell'Ungheria e dell'Impero, tenne un concilio a Roma e poi uno a Costanza. Poiché gli altri due papi non si erano presentati, a Costanza Giovanni XXIII si riteneva in condizione di vincere la contesa. Essendosi però disfatta la sua alleanza con Sigismondo re di Boemia, che era il vero promotore del concilio e che considerava i tre papi su un piano di parità, Giovanni XXIII finì con l'essere deposto il 29 maggio del 1415. Il Papa romano, Gregorio XII, inviò allora la sua dichiarazione di rinuncia al papato, conferendo al concilio l'autorità per porre termine allo scisma. Il Papa avignonese, Benedetto XIII, invece non si piegò e venne formalmente deposto il 26 luglio 1417. Seguì l'11 novembre l'elezione di un nuovo papa, decisa da 23 cardinali delle tre fazioni, Martino V, ovvero Oddone Colonna, che fu accettato da tutti tranne che da una minoranza ancora fedele a Benedetto XIII. E la nostra attenzione si focalizza al 1418, quando, in riconoscimento dell'aiuto prestato per la soluzione dello scisma occidentale, Papa Martino V, da poco eletto, accordò ufficialmente all'imperatore bizantino il permesso di sposare i suoi figli a principesse cattoliche. Due anni dopo, Teodoro II, futuro imperatore di Bisanzio, sposò Cleofa Malatesta. Oltre a essere cugina del Papa, Cleofa era imparentata con i casati dei Gonzaga, degli Sforza e dei Montefeltro. La Basilissa, come si dice in greco, morì però nel 1433 quando, secondo alcuni studiosi, stava per dare alla luce il futuro imperatore, colui che avrebbe potuto riunire i due antichi imperi regnando su entrambe le Rome, quella d'Oriente e quella d'Occidente. l'utopistica ambizione di moltissimi intellettuali, umanisti e regnanti dell'epoca di riunire le due chiese e di risolvere il grande scisma ha offerto il contesto alla Cappella Pratensis, straordinaria formazione vocale olandese, di costruire un percorso musicale presentato nelle scorse settimane nella collegiata di Bellinzona nel contesto della 29esima edizione di Cantar di Pietre. Il matrimonio fra Cleofa e Teodoro faceva parte di una lunga e paziente trama diplomatica, intessuta tanto dagli occidentali quanto dagli orientali, e il Basileus Manuele II, l'imperatore d'Oriente, sapeva che Costantinopoli era destinata a soccombere agli attacchi dei turchi. Di questa operazione ci sono tangibili testimonianze musicali, mottetti o chanson celebrative che citano i regnanti o commemorano specifici eventi, permettendoci di seguire il corso della storia da un punto di vista privilegiato. Un esempio è Vassilissa Ergo Gaude, composta da Guillaume du Failly, che fu diretto testimone di questi avvenimenti. A Cambrai, du Failly era stato allievo dell'arpista Richard Locqueville, di cui abbiamo ascoltato in apertura di trasmissione una delicata pagina. Du Failly aveva partecipato al Concilio di Costanza, dove, dopo aver incontrato Carlo Malatesta, era entrato al servizio della sua famiglia. Appena arrivato a Rimini nel 1420, scrisse il mottetto Vassilissa Ergo Gaude per il matrimonio fra Cleopa e Teodoro II. Per la stessa occasione, Hugues de Lantin scrisse la ballata Tra quante regione. Poco dopo fu celebrato il matrimonio di Carlo II Malatesta con Vittoria Colonna. In quell'occasione, nel 1423, du Failly scrisse la ballata Réveillez-vous, che ascolteremo dopo, ma prima il rondo Mirar non posso di Hugues de Lantin, eseguito a Bellinzona in versione strumentale, poiché la seconda parte del testo poetico è andata perduta. Ascoltiamola. La presenza durevole dello scisma è ritenuta una delle concause del turbamento spirituale dell'epoca, caratterizzata da forti attese escatologiche e apocalittiche, molto evidente, per esempio, nelle predicazioni in volgare. L'incertezza su chi sia il vero pontefice investe tutti gli ambienti sociali. La morte improvvisa del giovane Gregorio XI a Roma viene da molti considerata una punizione divina per aver desiderato di riportare, in maniera sacrilega, il papato lontano dalla città apostolica. Nel 1389 Papa Urbano VI decide di indire un giubileo per l'anno successivo, il 1390, ma Benedetto XIII lancia una scomunica sui pellegrini. Nel 1399-1400 si diffonde in tutta Italia il movimento dei bianchi pervaso da forti attese millenariste e nel 1400 si celebra un giubileo spontaneo che segna la presenza a Roma di moltissimi pellegrini francesi. I papi delle diverse obbedienze sono identificati dagli avversari come l'anticristo e le profezie escatologiche sono profondamente collegate con la propaganda politica. In realtà i contendenti hanno larghe risorse per operare. Il Papa romano, in quanto Roma è capitale dello Stato Pontificio e luogo del pellegrinaggio ad Limina, il Papa francese, in quanto Avignone è al centro di tutta l'immensa rete che amministra la fiscalità e i benefici ecclesiastici. Lo scisma si chiude con il consolidamento del pontefice in quanto sovrano di uno Stato regionale italiano, ma altresì con l'indebolimento ormai definitivo del papato, inteso come istituzione universale. La stessa figura del pontefice perde il carattere di detentore della plenitudo potestatis e il 6 aprile del 1415 il Concilio di Costanza decreta la superiorità del Concilio sul Papa. Benché gli storici abbiano dibattuto e dibattano ancora, soprattutto nella storiografia francese, sulla legittimità delle rispettive posizioni, in realtà la Chiesa Cattolica riconosce oggi come legittima la sola successione romana che va da Urbano VI a Martino V. Tanto che nel secolo scorso Angelo Roncalli assunse nuovamente il nome di Giovanni XXIII. Senza pretendere di valutare la dimensione teologica, l'interpretazione storica non potrà mai uscire dall'impasse se, invece di continuare a parlare di volta in volta di papi e di antipapi, non si persuaderà a considerare l'intera vicenda come una storia di papi contrapposti.
Amour, que c'est gentil,
Una sezione del programma eseguito dalla Cappella Pratensis a Bellinzona ha fatto riferimento al viaggio che Dufay intraprese a Patrasso con un gruppo di colleghi musicisti, fra i quali quelli menzionati in He Compagnon, che ascolteremo fra poco. Nel 1424 Pandolfo Malatesta, il fratello di Cleopa, era stato eletto vescovo di Patrasso ed era subito salpato in direzione della sua nuova diocesi, all'epoca la più orientale delle diocesi cattoliche. Secondo Alejandro Enrique Planchard, uno dei massimi esperti della materia, la corte di Pandolfo fece tappa a Bari sulla via verso la Grecia. Qui Dufay compose O Gemma Lux, mottetto dedicato a San Nicola, protettore dei marinai, e i cui resti sono conservati a Bari. E Hugues compose Celsa Sublimator Victoria, dedicato a San Sabino, santo protettore della stessa città. Ma ascoltiamo ora il celebre He Compagnon di Dufay.
Thank you.
A conclusione di una serata veramente particolare e musicalmente eccezionale, la Cappella Pratensis ha voluto eseguire la Lamentatio Sancte Matris Ecclesiae Costantinopolitane, ovvero un Plangtus della Vergine Maria davanti al dramma della crocifissione del figlio, il cui testo è di profonda atmosfera alto medievale. Dufay lo scrisse sulla caduta di Costantinopoli del 1453, quasi a suggellare il fatto inconfutabile che la dissoluzione dell'impero bizantino segna simbolicamente la fine di un'era. Equilisma termina qui, a risentirci da Giovanni Conti.